Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. In questo nostro Eucaristia, nella terza domenica di Quaresima, il Signore ci richiama alla conversione. Una cosa seria la conversione. Chiediamo insieme che Egli ci custodisca, ci accresca il dono del timore di Dio. Possiamo sempre vivere nella sottomissione amorosa, filiale a Dio, sottomettendoci nel desiderio di sottomettersi alla sua volontà.
Dal libro dell'Esodo, al capitolo 3, i primi 15 versetti. In quei giorni, mentre Mosè stava pascolando il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Egli guardò, ed ecco, il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava. Mosè pensò: voglio avvicinarmi a osservare questo grande spettacolo. Perché il roveto non brucia? Il Signore vide che si era avvicinato per guardare. Dio gridò a lui dal roveto: Mosè, Mosè. Rispose: eccomi. Riprese: non avvicinarti oltre. Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo. E disse: io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Mosè allora si coprì il volto, perché aveva paura di guardare verso Dio. Il Signore disse: ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti. Conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Ittita, l'Amorreo, il Perizzita, l'Eveo e il Gebuseo. Ecco, il grido degli israeliti è arrivato fino a me. E io stesso ho visto come gli egiziani li opprimono. Perciò va. Io ti mando dal Faraone, fa uscire dall'Egitto il mio popolo, gli israeliti. Mosè disse a Dio: chi sono io per andare dal Faraone e far uscire gli israeliti dall'Egitto? Rispose: io sarò con te. Questo sarà per te il segno che ti ho mandato. Quando tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su questo monte. Mosè disse a Dio: ecco, io vado dagli israeliti e dico loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi. Mi diranno: qual è il suo nome? E io che cosa risponderò loro? Dio disse a Mosè: io sono colui che sono, e aggiunse: così dirai agli israeliti, io sono mi ha mandato a voi. Dio disse ancora a Mosè: dirai agli israeliti, il Signore, Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi. Questo è il mio nome per sempre. Questo è il titolo con cui sarò ricordato di generazione in generazione. Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nube, tutti attraversarono il mare, tutti furono battezzati in rapporto a Mosè, nella nube e nel mare. Tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale, tutti bevvero la stessa bevanda spirituale. Bevevano infatti da una roccia spirituale che li accompagnava, e quella roccia era il Cristo. Ma la maggior parte di loro non fu gradita a Dio, e perciò furono sterminati nel deserto. Ciò avvenne come esempio per noi, perché non desiderassimo cose cattive, come essi le desiderarono. Non diventate idolatri come alcuni di loro. Secondo quanto sta scritto, il popolo sedette a mangiare e a bere, e poi si alzò per divertirsi. Non abbandoniamoci all'impurità, come si abbandonarono alcuni di loro, e in un solo giorno ne caddero 23.000. Non mettiamo alla prova il Signore, come lo misero alla prova alcuni di loro, e caddero vittime dei serpenti. Non mormorate, come mormorarono alcuni di loro, e caddero vittime dello sterminatore. Tutte queste cose, però, accaddero a loro come esempio, e sono state scritte per nostro ammonimento, di noi per i quali è arrivata la fine dei tempi. Quindi chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca. Capitolo 13, versetti 1-9. In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle 18 persone sulle quali crollò la torre di Silo e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo». E diceva anche questa parabola: un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiuolo: «Ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque, perché deve sfruttare il terreno?» Ma quello gli rispose: «Padrone, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire, se no lo taglierai». Parola del Signore. Anzitutto abbiamo un'altra pagina importante nella scelta liturgica presa dal libro dell'Esodo oggi. Come sapete, non è in rapporto col Vangelo. Durante la Quaresima si leggono, per quel che riguarda l'Antico Testamento, alcune pagine molto importanti. Questa è l'inizio del libro dell'Esodo, è la vocazione di Mosè. Il discorso continua tra Mosè e Dio. Mosè è già fuggito dall'Egitto ed è diventato un pastore a Madian. E improvvisamente incontra il Signore. Questa pagina è centrata sulla scoperta che Mosè fa del Signore. Mosè sa di essere ebreo, però, come ci racconta il libro dell'Esodo, non sa di più. È stato educato come un egiziano, in tutta la sapienza dell'Egitto. E per un atto di solidarietà con i suoi fratelli, poi ci sono tutte le conseguenze per cui si viene, deve fuggire dall'Egitto. Qui il presupposto è che il Signore appare a Mosè attraverso un segno, che è un roveto che brucia, un cespuglio di rovi incendiato che non si consuma, e perciò un po' molto strano questo fuoco. Anche questi segni andrebbero spiegati, perché ricorrono tante volte nella scrittura, dicono qualche cosa di Dio, che è un fuoco che purifica, che brucia, che trasforma. Ad ogni modo, Mosè viene richiamato da questo segno, poi ode una voce, soprattutto deve essere stupito Mosè di sentire il suo nome, Mosè, Mosè, e poi c'è il dialogo, Dio si presenta, qui è il versetto 6 nel testo che avete davanti, io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Poi Dio gli manifesta che deve andare a liberare i figli di Israele secondo il suo disegno. E come abbiamo ascoltato, Mosè inizia una serie di obiezioni a questa chiamata. Troppo difficile. Chi sono io per andare dal Faraone e fare uscire gli israeliti dall'Egitto, eccetera. Naturalmente il brano poi continua, è lungo, molto lungo il brano dell'Esodo sulla vocazione di Mosè, si estende per due capitoli interi. Qui abbiamo soltanto l'inizio della risposta del Signore alla prima difficoltà, alla prima obiezione. Quando andrò dagli israeliti e dirò loro il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi, mi diranno qual è il suo nome. Nonostante universalmente, direi quasi, si pensi che questa è la rivelazione del nome proprio di Dio, e che per la prima volta Dio avrebbe rivelato questo nome a Mosè, questo lo pensano la gran parte degli esegeti moderni, agli antichi non pensavano così, e il testo biblico non pensa così. Il nome Adonai, che noi pronunciamo Adonai, il nome proprio di Dio, era conosciuto fin da prima di Abramo, secondo la Bibbia. Secondo la Bibbia, al tempo di Enos, si chiamava così, siamo al capitolo 4 della Genesi, si cominciò a invocare il nome del Signore, il nome di Adonai. Anzi, qui questa obiezione presuppone che Mosè non conosca il nome proprio di Dio, ma che gli israeliti lo conoscano. Mi diranno qual è il suo nome, è una verifica, è una prova. Tu dici che ti ha mandato il Dio dei padri, ma il Dio dei padri ha un nome, cioè il nome significa ciò, quell'appellativo con cui noi l'abbiamo sempre invocato e che rappresenta un rapporto speciale nostro con Dio, col Dio dei padri. Qual è il suo nome? E qui allora abbiamo, certo, il Signore comunica a Mosè il suo nome, Mosè non lo sapeva, Però c'è la spiegazione del nome qui. Poi questa spiegazione verrà ancora più sottolineata più avanti nel libro dell'Esodo, sempre in un incontro fra Mosè e Dio. Ma qui c'è in nuce il significato di questo nome. Mentre Dio comunica a Mosè il nome, nello stesso tempo dice che cosa significa. Noi vediamo che è tradotto io sono colui che sono, e naturalmente questo si presta e si è prestato fin dall'antichità e anche oggi ad essere preso come la rivelazione di colui che sussiste in eterno, come un nome di tipo teologico, filosofico, colui che è, colui che rimane, che è per natura sua, colui che esiste, e questo è sicuramente vero. Ma il significato del nome qui non è questo. Non riguarda la definizione di Dio, riguarda il suo rapporto con il suo popolo. Ed è già indicato prima, quando Dio dice a Mosè: io sarò con te, io sarò con te. È come se Dio dicesse: il mio nome è Adonai, è questo che gli israeliti conoscono, e questo nome significa, vuol dire, non è una spiegazione etimologica, non c'entra con l'etimologia. Il suo significato non deriva dalla grammatica e dall'etimologia, non è questo. E Dio dice: il mio nome significa colui che è presente, che è sempre vicino, colui che è fedele nel compiere le sue promesse. Io sarò con te e ti libererò, ti aiuterò. Guardate che non è tanto una definizione, ripeto, teologico, filosofica di Dio, è la prova, il nome racchiude ciò che Dio effettivamente è e fa. Svolge una funzione simile, se vogliamo un parallelo, diciamo, alla fine del Vangelo di Matteo, Gesù, salutando gli apostoli, dice: io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Che vuol dire? Io sarò l'Emmanuele. L'Emmanuele è il mio nome e io sarò quello che il mio nome dice. È la stessa cosa. Dio dice: il mio nome è Adonai e io sarò quello che il mio nome dice. Questo lo troviamo anche nei Salmi, lo troviamo per esempio nel libro dell'Esodo, poco più avanti, dopo che Dio avrà fatto passare il Mar Rosso al suo popolo, al capitolo 15, Israele lode il Signore. E all'inizio di questa lode si dice, prima si dice: io voglio lodare il Signore, il Dio di mio padre, e poi si dice: il suo nome è Signore. Oppure alcuni traducono: egli si chiama Signore, che non ha nessun senso, detto così. Cosa vuol dire? Egli è colui che corrisponde esattamente al suo nome. Il nome Adonai significa colui che è vicino per salvare. E il suo nome corrisponde esattamente a ciò che egli fa. Io sono con te. Se vogliamo una spiegazione ancora più larga del nome di Dio, lo troviamo nel Salmo che abbiamo letto. Nel Salmo si espande questo significato del nome di Adonai, è ripreso il Salmo anch'esso dal libro dell'Esodo: egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie, salva dalla fossa la tua vita, ti corona di gloria, di misericordia. Il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi. Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie. Il suo nome rappresenta le sue vie, cioè il modo in cui Dio si comporta. Anche Dio cammina nelle sue vie e il suo nome racchiude, il nome Adonai con cui Israele lo invoca, racchiude questo. Le sue opere ai figli di Israele, misericordioso e pietoso è il Signore, ecco il significato del nome. Passiamo al Vangelo. È molto difficile, ma può essere anche molto facile. Il significato di questa parola di Gesù, alquanto severa, prende lo spunto da degli eventi tragici per dire: se non vi convertite perirete tutti allo stesso modo, cosa che lascia alquanto perplessi e può porre diversi punti interrogativi sul significato di questa parola di Gesù. Lasciamo da parte questi interrogativi in questo momento e andiamo al significato che Gesù stesso raccoglie da questa parola, che è nella parabola che egli racconta e che abbiamo ascoltato. La parabola spiega come dobbiamo prendere questa parola difficile del Signore. Cosa, perirete tutti allo stesso modo se non vi convertite? È una cosa difficile da capire, poi bisognerebbe vedere il contesto. La parabola cosa dice? Racconta appunto di un albero che non dà frutto e che logicamente andrebbe tolto. Però in questo caso non è il padrone, è il vignaiuolo, il servo, che dice al padrone: lascialo ancora un anno e io lo zapperò, eccetera, e vedremo. Insomma, questa parola, che se non vi convertite, deve voler dire: voi dovreste sempre sentirvi sotto la misericordia di Dio, che ha dilazionato il giudizio, in attesa vuole qualche cosa da voi. E questo ci pone, non è che alleggerisce la parola, però vuol dire che noi siamo sotto la sua protezione, sotto la sua misericordia, che nonostante sarebbe logico non aspettarsi niente, perché l'esperienza ripetuta lo dimostra che non c'è niente da aspettarsi, il Signore invece ha più speranza e dilaziona il giudizio. Naturalmente non è un anno solo, tutta la nostra vita è questo momento di misericordia con cui Dio aspetta qualche cosa da noi, un segno che noi vogliamo convertirci, vogliamo tornare a Lui. Ecco il Vangelo, finiamo senza buttar via, senza trascurare la seconda lettura, che in un certo senso ci spiega cosa vuol dire se non vi convertite. Convertitevi. È il capitolo 10 della prima lettera ai Corinzi. Paolo stabilisce, insomma, Paolo è impegnato in questa sezione della lettera, diciamo così, a cercare di convincere che senza il dominio di sé, cioè senza una disciplina morale, senza cioè un lavoro, senza uno sforzo, anche i doni più grandi possono perdersi. I doni più grandi di Dio possono essere messi in questione se non c'è una risposta che si esprima nella capacità di rinunciare al male o nell'esercizio, nello sforzo di combattere le passioni. Questo parla Paolo in sostanza, lungamente, in diversi modi. E qui fa un esempio. In questo caso l'esempio non lo prende, come spesso fa, dallo sport. C'era anche allora, no? Dagli atleti, spesso. Lo prende dalla Bibbia, cioè dall'esperienza di Israele nel deserto, che è già un'interpretazione di questa esperienza nella Bibbia, Paolo vi aggiunge la sua interpretazione e ne conclude che, vedete cos'è successo alla generazione del deserto? Nessuno di quelli usciti dall'Egitto poté entrare nella terra. Non vuol dire che siano andati all'inferno, non c'entra. Dovevano entrare nella terra promessa in poche settimane, invece hanno dovuto morire nel deserto, hanno aspettato, ci sono entrati i figli. Nessuno di loro è entrato nella terra. E perché? Perché hanno fatto questo, questo, questo. E Paolo passa in rassegna, in modo sintetico, l'insegnamento del libro dell'Esodo, del libro dei Numeri, e c'è già là questo insegnamento, e lo riassume qui per noi, per i credenti in Gesù. E allora vediamo quello che dice sinteticamente. Ciò avvenne come esempio perché non desiderassimo cose cattive. Non dobbiamo desiderare cose cattive. Dobbiamo pensarci. Io quando ho riletto questo ho detto, ma io non desidero cose cattive. Poi non è mica vero, perché è troppo facile dire che non desideriamo cose cattive. No, 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 bisogna pensarci, perché sono tanti i modi per desiderare cose cattive. Comunque, non dobbiamo desiderare, qui c'è il problema del desiderio. È un comandamento che riguarda non direttamente le azioni, ma riguarda il desiderio. Quali sono le cose che noi desideriamo nella nostra vita? Poi la seconda cosa, non diventate idolatri. Ci sono tanti modi per diventare idolatri, tanti modi, tante idolatrie noi possiamo avere. Poi aggiunge la terza cosa, non abbandoniamoci all'impurità. Questa è una grande passione con cui dobbiamo combattere, non abbandonarsi all'impurità, non seguirla. Non significa che non abbiamo da chiedere perdono per tante impurità nella nostra vita, è chiaro, ma non dobbiamo abbandonarci all'impurità, non dobbiamo fare dell'impurità il nostro modo di vivere, questo che vuol dire l'Apostolo. Poi ancora, non mettiamo alla prova il Signore, come alcuni di loro fecero. Mettere alla prova il Signore significa sfidarlo, possiamo pensarci, significa sfidare il Signore. Vediamo, mettiamolo alla prova. È meglio non metterlo alla prova il Signore. E il contrario, in positivo, è il timore del Signore. Il timore del Signore è esattamente l'opposto di mettere alla prova il Signore. Rinunciare a mettere alla prova Dio. Rivivere nel desiderio di essere a Lui sottomessi, anche se non capiamo, anche se non sappiamo perché, anche se la Sua volontà a volte ci è oscura. Rimanere nell'umiltà. E poi per finire, non mormorate come alcuni mormorarono. Anche quello non va bene, mormorare tra noi, anche quello non va bene, parlare male degli altri, ma è un'altra cosa qui, anche quello non va bene. Mormorare, questo è, qui è il disprezzo dei doni di Dio, è la sottovalutazione e il disprezzo dei doni di Dio. Israele ha mormorato quando non si è fidato di Dio, quando ha disprezzato i suoi doni, la manna, la terra, tutti i doni che Dio ci ha fatto e ci fa. Ecco, finiamo così la nostra lettura di queste scritture, chiedendo al Signore, come dicevo all'inizio, il timore del Signore. È un dono che noi possiamo e dobbiamo chiedere, chiediamolo gli uni per gli altri, potere sempre vivere nel suo santo timore.